Ciao signore, ciao signori, buongiorno a tutti e bentornati a Tecnopills, il mio flusso di coscienza digitale. Se ti chiami Roberto di nome e Marino di cognome, avrai sicuramente apprezzato la canzone che ho messo per come introduzione. Amico, tutte cose che finiscono in E, potrei fare quasi il rimista. Sicuramente avrai apprezzato la canzone. Adesso te lo devo dire, Robby, a me sta canzone non è che piace particolarmente, però ti rispetto e ti lovo tantissimo, per cui va bene così. E uno potrebbe dire: Raccoon, ma perché hai messo questa canzone qui? Perché? Perché quando ho pensato all'applicazione di cui vi parlerò, ho pensato proprio a questa canzone. Ma adesso facciamo partire una bella sigla con Bonnie Tyler.
Tecnopills, flusso di coscienza digitale, per colpa, no, dai, per merito di Alex Raccuglia. Tecnopills è la trasmissione tecnologica del network Runtime Radio. Runtime Radio, la radio geek, la radio di tutti noi. Ci trovate su runtimeradio.it e se non ci andate siete dei cessi.
Allora, la puntata di oggi probabilmente si intitolerà: perché ho scritto un'applicazione? Perché il mio cliente è un po' pigrone. Tata, per fare le rime, oggi proprio potrei fare il trappista, il monaco trappista proprio. Cerca di spiegarti meglio. Allora, spiegherò questa applicazione in 20 secondi, non sto scherzando. E però fare una puntata di 20 secondi con probabilmente un mezzo minuto di pubblicità all'inizio sarebbe stato un po' problematico e un po' poco carino nei vostri confronti, per cui ho detto: sai che c'è? Faccio una puntata grossa, ci racconto un sacco di cagate, così voi siete contentissimi e io sono contento di aver riempito un pochettino di spazio questo vuoto. Siamo solo nell'immenso vuoto che c'è, che era il titolo della citazione di Raffer, se non sbaglio, quando ho realizzato la puntata su Elite di archeologia videoludica. Elite è stato il mio videogioco preferito di sempre. Vabbè, ma questo non è un'altra storia, sono altre 3 o 4 storie messe insieme. Per cui 3-4-2-1, sì, probabilmente è una bella formazione di calcio. Stacchetto e poi iniziamo. Allora, l'antefatto è questo. Ve la racconto bene. Giovedì, verso le 3 di pomeriggio, ricevo una telefonata da quello che è il mio miglior cliente. Il miglior cliente è una piccola agenzia gestita da essenzialmente 2 persone. Una si occupa della parte più di gestione, di coordinamento, di accounting, e l'altra invece un direttore creativo. Lei mi chiama dicendo... La prima persona, quella che gestisce, mi chiama dicendo: guarda, abbiamo un problema. Vabbè, tanto per cambiare. Allora, un cliente molto grosso loro, con cui io faccio un sacco di video, non direttamente, cioè attraverso sempre questa agenzia, qua ha indetto un evento, sì, però velocemente, sì. O lunedì o martedì fanno questo evento. Io penso: è giovedì, ok, parliamone. E vorrebbero un video introduttivo. E io dico: oggi è giovedì e il video deve essere pronto lunedì, parliamone. C'è questa cosa qui, insomma, vogliono un video di 90 secondi circa, un minuto, 90 secondi, col solito tipo di introduzione, un po' corporate, e gli faccio: va bene. Gli chiedo: essenzialmente c'è uno storyboard? No, non ci sarà uno storyboard, praticamente partiremo da delle idee scritte su carta, ce le facciamo provare al volo e poi, montiamo, gli facciamo vedere praticamente il lavoro definito. Io gli dico: cioè, domenica non ci sarò, per cui ci posso lavorare tutto venerdì, tutto sabato, e eventualmente se c'è qualcosa da fare lunedì, se l'evento è nel pomeriggio, o martedì. E va bene, tutto ok. A un certo punto gli dico: ma volete un evento, un video di tipo A, un video di tipo B? Il video di tipo B è una cosa che abbiamo introdotto da poco, un po' più ritmato, un po' meno corporate, un po' più aggressivo, accattivante. A me piace molto ai clienti, c'è un po' di grafica in più, costa anche di più, devo dire la verità. E a un certo punto sì, guarda, chiediamo cosa vogliono fare, gli diamo i due esempi e poi vediamo. Mi richiamano nel giovedì sera dicendo: hanno scelto il video B. Bene, un po' più di lavoro per me, però vabbè, anche qualche soldino in più per la mia azienda. E allora gli faccio: guarda, dobbiamo far tutto domani mattina, non dico di scegliere già le clip, però perlomeno la musica. E la musica è la cosa più importante, perché si monta a tempo di musica, se la musica è diversa poi dopo è tutto un casino. E per le clip ci siamo divisi, il video è diviso in 5-6 sezioni, e ogni sezione ha il direttore artistico ha dato un po' di indicazioni, nel senso: qua dovrebbero vedersi questo tipo di cose, eccetera eccetera eccetera. Facciamo una cosa: dividiamoci la ricerca, tu cerca queste, io cerco quest'altre, e mi hanno dato il loro account per cercare sul database di download di immagini di video, che è Getty Images. Metto il link nella nota di questo episodio, che è forse l'archivio più importante di video e foto di stock e anche di grafica. Io sono abbonato ad altri servizi, loro sono abbonati a Getty. Va benissimo, perfetto. Già più di una volta avevo avuto accesso al loro account di Getty per poter scaricare direttamente le clip. Va bene. Allora cominciamo a cercare, ci dividiamo. Io inizio a cercare le mie sessioni, le mie sezioni del video, e il direttore artistico ne cerca delle altre per poi confrontarci. Ovviamente quando fai questo lavoro da un po' di tempo sai anche bene come andare a cercare, quali sono le keyword da usare. Cioè tutti questi motori stanno diventando sempre più raffinati, sempre più fighi per quanto concerne la ricerca, nel senso ti consentono di cercare, sì, nel senso hai bisogno di un video corporate in cui c'è gente in ufficio, va bene, ma probabilmente trovi centinaia di migliaia di risultati, allora devi fare delle ricerche un pochettino più mirate, gente giovane, gente che sorride, sempre un po' più mirato. In alcuni casi questi siti hanno anche algoritmi di intelligenza artificiale che ti fanno trovare le keyword in automatico analizzando il video, o in alcuni casi dicendo voglio un video che abbia questo simile a quest'altra roba qui, però non è questo di quello di cui voglio parlarvi. Insomma, tutto quanto procede, io preparo una lista di, cioè vado ogni volta che trovo una cosa che potrebbe essere utile copio il link, alla fine preparo circa una sessantina di link, forse anche di più, 70, per divisi nelle mie categorie, nelle mie sezioni, e gli mando i link, e lui stesso fa con la sua. E alla fine, quando tu mandi un link, essenzialmente il link è una URL univoca, naturalmente, alla pagina di ogni singolo video, e in questa pagina c'è un pulsantone di dimensioni abnormi con sopra scritto scarica ora, e tra l'altro ti consente anche di scegliere la qualità, perché uno può per vari motivi aver bisogno di una qualità iper massima in ProRes, in 4K, come se fosse Antani, per cui un video di 20 secondi occupa mezzo giga o anche di più. Cioè mi è capitato di lavorare con clip da 4 giga scaricate da Getty, e a volte invece dici vabbè, questo video è un video talmente ritmato, e lo è, in cui ogni sequenza dura, se va bene, 20 fotogrammi, non mi interessa avere la qualità massima, basta che sia un bel full HD e ci siamo. Perché poi io, dando che avrei dovuto lavorare a casa, mi sono salvato il progetto, tutta la cartella del progetto dentro nel mio Google Drive, in modo tale da essere sincronizzato ed evitare di portarmi avanti e dietro un hard disk, perché il grosso problema degli hard disk è che sono pesanti, ma questo non è il problema, è che io gli hard disk me li dimentico sempre nella parte opposta. Se mi serve in ufficio l'ho lasciato a casa, se mi serve a casa l'ho lasciato in ufficio. Ok, fino a qui ci siamo, no? Naturalmente venerdì mattina iniziamo a, cioè comincio a capire, vediamo a che punto siamo, se c'è qualche aggiornamento, se c'è cose. E verso le 11 iniziano, le 11 di mattina, io speravo alle 11 iniziare, di aver già iniziato da un'ora. Verso le 11 arrivano un po' di indicazioni, e il direttore artistico, invece di scegliere i link che gli ho dato o darmi dei link, mi manda un WeTransfer di dimensione ginormica con le clip scaricate a bassa risoluzione. Ora, quando tu sei abbonato a questi siti, o anche se non sei abbonato, prima di far l'acquisto, se sei abbonato hai un certo numero di download al mese, se non sbaglio, poi a seconda del livello di abbonamento sono tanti o pochi, oppure altri siti di stock non hanno la possibilità di abbonarsi, per cui compri e paghi ogni singola clip che scarichi. Però la cosa che è importante è che ti consentono di scaricarti una versione a bassa risoluzione, 320x240, una roba del genere, con il watermark e con anche il numero hardcoded nel video, cioè proprio c'è un numerino che è il codice del video stesso, e per Getty, se non sbaglio, un numero di 9 cifre che identifica univocamente quella clip. Va bene? 9 cifre sono essenzialmente un miliardo di combinazioni. Secondo me si sono tenuti una cifra come controllo di parità, per cui probabilmente sono 100 milioni le clip possibili. Vabbè, insomma, magari poi un giorno aggiungeranno un'altra cifra. Vabbè, avete capito, essenzialmente c'è questo numerino qui. Invece di mandarmi i link per cui scaricare le clip o i numeri, il direttore artistico, per fare in fretta, perché comunque eravamo tutti belli tirati dal punto di vista dei tempi, mi ha mandato un bel WeTransfer con dentro un sacco di cartelle coordinate, nel senso nella prima sezione metti questo, nella seconda sezione metti questo, però all'interno di ogni cartella c'erano le clip scaricate in bassa, scaricata in bassa, significa appunto molto compresso, col watermark, col numero, e io mi sono detto, che palle. La cosa interessante delle clip scaricate in bassa, cioè nel senso il file, è che questo file ha dentro il numero della clip da scaricare. Get image, underscore, bla 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 bla, poi questo numero di 9 cifre, poi underscore oppure trattino e altre cose, che sono comunque costanti per tutti i video. Quello che faccio di solito è andare sul sito di Getty, gettyimages.it, andare nel nome del file, selezionare il nome del file, copiare questo numero di 9 cifre, incollarlo nel campo di ricerca di Getty e poi a questo punto arrivare alla pagina e poter scaricare. Capite che è una rottura di coglioni? Perché vabbè, se lo fai su 5, 6, 10 video va bene, ma quando devi farlo su 50, 60... E che cacchio, è un casino, perché poi, ripeto, il grosso problema è sempre copiare e incollare quel pezzettino di stringa del nome del file, che è una cosa lunga. E intanto il tempo stava stringendo, infatti pensate che la musica l'hanno scelta alle 16 di venerdì, chiedendomi anche cosa ci mandi per stasera. Non sto scherzando. Al che gli ho detto, no, stasera non vi mando niente, e il direttore artistico ha detto, c'hai ragione, ci hanno messo tanto tempo a scegliere, lo riceveranno quando lo riceveranno. Poi alla fine gli ho mandato i primi 30 secondi di video, però vabbè. L'importante era, insomma, perché se poi li abitui troppo bene, i clienti ti chiederanno le cose il venerdì sera per il sabato mattina. Vabbè, chiusa parentesi, questa è un'altra cosa. Dai, spot pubblicitario, che così divento ricco e famoso e voi poveri e sconosciuti.
Consigli per gli acquisti.
Allora, avevo questi 50 video, mi sono detto, ma non c'è un modo più stronzo per fare questa cosa qui? E mi sono detto, raccuglia, fai un'app al volo, un'app che gli trascini sopra tanti file, prende i nomi dei file, trova la sottostringa che è il codice di 9 cifre e ti salva queste 9 cifre in un campo di testo in modo tale che tu puoi copiare, incollare e andare direttamente in Getty. E beh, l'ho fatto. Ho scritto quest'app velocissimamente in Swift UI per Mac in 20 minuti, dove 20 minuti era più che altro capire dove mettere le cose. E ha iniziato a funzionare, e non appena ho avuto la mia prima risposta di codice da copiare e incollare, mi sono detto, ma se invece aprissi direttamente le pagine in Getty? E così ho fatto, ho capito qual è, quando uno fa una ricerca, qual è la stringa che viene generata. In realtà getimage.it, due punti, search, punto qualcosa, punto di domanda, P uguale, e poi la stringa da ricercare, nel nostro caso i nove caratteri. Per cui essenzialmente quando si trascivano questi file su quest'app, magicamente vengono aperte le pagine corrispondenti in Safari o nel browser predefinito, e in questo modo che uno può semplicemente cliccare su scarica, previo ovviamente login. Ovviamente se uno si logga dopo è un problema, cioè tu vai in Safari, ti loghi con numero account, user account e ID, con user ID e password, e a questo punto quando ti apre il link ti trova direttamente la pagina. Figata, veloce, totale, globale. E ho deciso di chiamare questa applicazione Get Getty, per cui mi ricordava tantissimo la canzone dell'inizio, che adesso vi faccio risentire. Ovviamente Black Betty, ma se la cantate dicendo Get Getty funziona allo stesso modo. Al che ho scritto al direttore artistico, dico, senti, guarda, visto che mi ha mandato un sacco di file ed è un casino scaricarti, ho fatto un'applicazione al volo per fare sta cosa qui. Gli faccio, la vuoi? Ho figata, sì. Allora in 20 secondi ho aperto After Effects, ho creato il logo dell'applicazione perché non avevo un'icona, e come icona ho messo la mia solita icona. Sono essenzialmente delle icone rounded con un quadrato con i bordi arrotondati, girati di 17 gradi a sinistra, e con dentro il logo dell'applicazione. Il logo dell'applicazione ho scelto di scimmiottare il logo di Getty. Se voi aprite Getty, la favorite icon è la G scritta col loro carattere. Adesso non mi ricordavo esattamente quale fosse il carattere di Getty, ne ho preso uno simile, il Garamond, qualcosa del genere, forse. È una G di quelle di strane, è una G minuscola, e sono quelle G formate da due cerchi collegati da un semicerchio e non un cerchio con un semicerchio. Cioè un po' più antico come carattere, un po' più nobile per certi versi. E questa G in alto a destra, invece di avere soltanto la gambetta che va in su, ho fatto una gambetta che va verso destra con una freccia, per cui c'è questo simbolo di Getty, o più o meno, con la freccia, che sta ad indicare che qualcosa viene fatto, viene mosso, ovvero sia vengono scaricati i file. E ci ho messo di più a questo punto a creare l'ID dell'applicazione in nell'account developer di Apple per poter fare la notarizzazione, cioè dire ad Apple: guarda Apple, questa app esiste. Apple dice: vabbè, se esiste, allora poi creami un profilo per lo sviluppo, vabbè, scaricati il profilo dello sviluppo, tiralo dentro Xcode, così che quando tu compili l'applicazione la puoi rimandare ad Apple con un processo più o meno automatico, più o meno automatico. Apple certifica che questa applicazione non ha tanta merda dentro, cioè guarda che non ci siano dei virus, dei malware conosciuti, ti manda un codice e in automatico tu attacchi questo codice di verifica alla tua applicazione. A questo punto puoi distribuire questa applicazione attraverso i tuoi canali, ed è effettivamente quello che ho fatto, creare questa applicazione che adesso, dal momento in cui ascolterete questa trasmissione, probabilmente sarà un freeware sul mio store, oppure lo metterò fuori a tipo 49 centesimi. 49 mi fa un po' ridere, perché 49 centesimi meno il 4% sono 47 centesimi più o meno 35 centesimi di transazione, verrebbero fuori 12 centesimi ad applicazione. Sarebbe bellissimo, eh? Vabbè, magari lo faccio donationware, chi se ne frega. Vabbè, insomma, era per raccontarvi che in questi 20 minuti più 10 minuti di notarizzazione ho scritto questa applicazione per fare questo download delle immagini. Ora, uno potrebbe dire: in 30 minuti probabilmente le avresti scaricate tutte le immagini da copiando e incollando in codici. La realtà è vero, sì, sicuramente, probabilmente avrei fatto un sacco di errori, ma la cosa importante è che da qui in avanti non ci sarà più bisogno di fare questo tipo di lavoro, perché c'ho già l'applicazione e l'applicazione mi scarica a lei tutte le cose, per cui questi 30 minuti persi su questo lavoro, in cui avevo veramente pochissimo tempo, sono comunque minuti guadagnati nei prossimi lavori, e soprattutto sono circa 15 minuti chiacchierati qui con voi, così ho fatto anche una puntata neanche troppo lunga, neanche troppo complicata. Allora, a valle di tutto questo, vorrei iniziare a chiacchierare con voi a proposito dello sviluppo in SwiftUI di applicazione per Mac, e il mio giudizio è interessante, ma va preso un pochettino con le molle. SwiftUI, se ne sente parlare molto di SwiftUI, delle sue caratteristiche, del fatto che è nato per Apple Watch e poi giustamente è stato portato sia su iOS che su Mac. La filosofia sottostante, che è quella dell'interfaccia dichiarativa, è molto bella e anche molto potente. Io sono molto dubbioso sul fatto che questa cosa funzioni. A volte bisogna veramente spaccarsi la testa per capire come strutturare la propria struttura dati e le interazioni con la struttura dati, perché a volte diventa un po' faticoso. Credo che necessiti un po' di esperienza. E infine, su Mac, secondo me, mancano ancora un sacco di cose. Ci sono alcune cose che funzionano, alcune cose che non funzionano. Sembra, dato che è nata 2 anni fa, alla WWDC del 2019, era veramente una grande rivoluzione ed ha raggiunto una bella maturità, cioè nel senso, inizialmente era un bel esperimento, ma non ci si poteva, secondo me, fare un'applicazione vera e propria. Nel 2020 hanno pompato tantissimo questo motore di gestione di interfacce e di strutture dati, per cui uno diceva: cacchio, se questo è il rate di aggiornamento, cioè nell'arco di 2 o 3 anni siamo super a posto. La realtà è che nel 2021, complice probabilmente l'anno orribile del Covid, sono state aggiunte 3 cagate, veramente, e sono rimasto molto, molto perplesso, perché sembra come dire: adesso partiamo in quarta e poi si è fermata alla seconda. Credo che sia colpa dell'anno strano che abbiamo attraversato tutti, che stiamo ancora attraversando altri anni strani. Però diciamo che per fare delle cose fatte bene 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 bisogna un po' sbattersi un pochettino. Per farvi capire, cioè, anche su iOS la possibilità di gestire le mappe c'è, perché c'è un componente dell'interfaccia che si chiama mappa, però non ha tutte le stesse feature che si possono avere con l'interfaccia standard, con la vista standard delle mappe. Tipo, non si possono aggiungere troppe cose, cioè puoi aggiungere un overlay ma non puoi aggiungere un'altra cosa, cioè diventa molto complicato, cioè manca di roba, cioè sembra veramente: non abbiamo fatto il tempo a mettercele dentro, vabbè, non ce le mettiamo. Che nel 2020 ci poteva anche stare, però nel 2021 mi sarei aspettato che una parità completa. Stesso dicasi per i video. Tu puoi creare un video player in SwiftUI ma è un videoplayer standard con i controlli standard. Se tu vuoi cancellare di tutti i controlli, cioè togliere quella, la barra di scorrimento, l'avanzamento veloce, questa, è perché vuoi gestirtela tu per vari motivi, e vi racconterò che ne sto facendo una che necessita proprio di questo, e non puoi farlo perché non ti dà la possibilità di interagire con la, cioè il componente, cioè, l'abbiamo fatto, l'abbiamo messo dentro al volo per poterlo mettere dentro al volo, per poter dire che c'è, così che se ti vuoi fare un'applicazione semplice c'è, ma se vuoi arrivare a un livello sensato di customizzazione, no, sei fottuto, cioè non puoi farlo, e devi usare la vecchia vista e costruirti un guscio di gestione della vista, che ha una rottura di cazzo infernale, veramente una rottura di cazzo infernale. Poi si fa, è un'applicazione che sto scrivendo, lo farà. Adesso non lo sto facendo perché non ho tempo, non ho voglio testare altre parti dell'applicazione, però diventa veramente faticoso e una rottura di palle. Per applicazioni semplici come questa di GetGetty, sì, invece, chi se ne frega, l'applicazione è un rettangolo veramente di 320 pixel per 160, se non sbaglio, con soprascritto trascina qui i file Getty, tu li trascini sui file, non fa neanche accesso alle sottocartelle, ti apre tutto, ti apre quello, per cui se tu hai due cartelle devi trascinarle due volte le cose, sti grandissimi cazzi veramente. Uno potrebbe dire, perché non ti fai anche l'applicazione che ti scarica direttamente l'alta in Getty? Sì, mi sono guardato le API di Getty e sono un macello. Ci sta, che uno possa gestirsi l'autenticazione eccetera eccetera, però che cazzo di senso ha sviluppare una cosa per cui ci metto un mese a capire come fare tutta sta roba qui, per chi poi, per cosa, cioè che risparmio in termini di tempo c'è? Non me ne frega niente, cioè va bene così e va bene così. È un'applicazione veramente che probabilmente sarà gratuita, se non sarà gratuita lo sarà quasi, e ciaone, ok? Ci sono altre cose che devo fare, che voglio fare, che sono più sensate. Spesso e volentieri dei beta tester o dei feature tester mi dicono: sarebbe bello che facesse questo, sarebbe bello che facesse questo. Eh sì, sarebbe bello che facesse anche il caffè. Sono il primo a dirlo. La realtà è che sono uno e devo anche bilanciare gli sforzi, per cui sti grandissimi cazzi. Vabbè, dai, stacco finale, poi ciaone. Dai, lo sapete che Tecnopilz è una trasmissione del network Runtime Radio, la Radio Geek. Venite a chiacchierare con noi sul nostro gruppo di discussione Telegram, telegram.me/TecnopilzRiot, che trovate il link nella nota di questo episodio. Se vi piace quello che facciamo, dateci feedback, ci sono 200.000 modi per farlo. Se vi piace tantissimo quello che facciamo, volete offrirci un caffè, andate su runtimeradio.it/anche io per vedere come patronizzarci. Se ci date qualche soldino patronizzandoci, scrivetemi in qualche modo. Scrivetemi su alex@alexracuglia.net, eccetera, eccetera, eccetera. Mandate un Telegram, un piccione viaggiatore oppure un WhatsApp al 392 87 0765, così che lo sappiamo e vi ringraziamo cospicuamente e adeguatamente. Dai, basta così, puntata relativamente breve, e forse mi sono dilungato anche troppo per una roba che necessitava semplicemente di 5 minuti. Un abbraccio e buon ascolto di quel che verrà. Ciao.
Avete ascoltato Tecnopilz, flusso di coscienza digitale, per colpa, no, per merito di Alex Raccuglia. Tecnopilz è la trasmissione tecnologica del network Runtime Radio. Runtime Radio, la radio geek, la radio di tutti noi, ci trovate su runtimeradio.it, e se non ci andate siete dei cessi.
This has been done with Power Recorder. This podcast is edited with producer. Discover more at ultimedia/producer. ulti.media/producer. PODUSCER.